Marte, bentornati a scuola. In chiusura dell'itinerario della scorsa settimana abbiamo letto una pagina da uno dei romanzi più significativi della storia della letteratura. Questo romanzo si intitola I fratelli Karamazov, vedete in circolazione, cioè non è un miraggio virtuale, ed è stato scritto da Fyodor Dostoevskij dall'aprile del 1878 al gennaio del 1879. Abbiamo detto che lo stesso arco di tempo, insomma vedete sono circa 9 mesi, in cui le 1000 pagine di questo romanzo sono state scritte, può essere utilizzato per la lettura di questo libro con il metodo del leggere multum, cioè al ritmo di 4 pagine al giorno, prendendo la buona abitudine di dedicarsi alla lettura per 10 minuti al giorno. Della struttura di questo romanzo, in funzione della didattica della lettura e della scrittura, abbiamo già parlato la scorsa settimana, ma è tuttavia doveroso ricordare che il primo approccio con il testo dei fratelli Karamazov è utile lo si abbia con l'indice di questo libro, che rivela un rigoroso progetto intellettuale atto a favorire prima di tutto l'esercizio della lettura. Dostoevskij sa benissimo come funzionavano queste cose al suo tempo, quando quelli che leggevano erano pochi come oggi. E la scorsa settimana abbiamo letto un brano che si trova, se così si può dire, nel cuore del romanzo. Abbiamo letto la prima pagina del capitolo intitolato Ribellione. In alcune traduzioni questo titolo viene tradotto con il termine La rivolta, ma è la stessa cosa, dipende dalle traduzioni. Ci sono, fratelli Karamazov, ci sono moltissime edizioni, diverse traduzioni. Oggi non ci sono più purtroppo le gare tra i traduttori, oggi ci sono le manovre delle case editrici. Ora, in questo testo i protagonisti sono Ivan e Alyosha, i due fratelli Karamazov in cui lo scrittore si identifica maggiormente. Anche negli altri però si identifica, nel terzo e poi nel quarto, perché ciascuno di questi personaggi mette in evidenza un aspetto della psicologia di Dostoevskij. E questo capitolo intitolato Ribellione o la rivolta ne anticipa un altro che rappresenta uno dei vertici della letteratura universale, che ogni tanto sentite citare o vedete citato dagli editorialisti nei giornali o nelle riviste, che si intitola Il grande inquisitore. Anche se lo scrittore in una breve lettera iniziale con la quale presenta il suo romanzo alle lettrici e ai lettori nomina come suo eroe la figura di Alexei, di Alyosha, sappiamo però che il personaggio di Ivan Karamazov, le studiose e gli studiosi parlano di Enigma Ivan, qui in queste edizioni delle Inaudi c'è un saggio, perché oltre a un saggio di Freud sul parricidio, che questo romanzo ha ispirato poi moltissime cose, moltissimi oggetti culturali che sono attinenti, c'è un saggio, uno dei tanti saggi sulla figura di Ivan Karamazov, che è un personaggio emblematico della storia del pensiero umano. L'enigma Ivan. Che è quello che rappresenta meglio la rabbia e i pensieri di Dostoevskij. Infatti è Ivan Karamazov che è il fratello scettico, il negatore di Dio, ma è quello più assetato di fede degli altri. Ciò che lo scrittore fa trattare in chiave evangelica e antireligiosa, perché la letteratura dei Vangeli e l'epistolario di Paolo in particolare propone una netta distinzione tra la religione alienante e la fede liberante, che sono due cose diverse, e Dostoevskij mette bene in evidenza questo fatto, che poi è diventato fondamentale in tutto il pensiero del Novecento, compreso nel Concilio Ecumenico Vaticano II. C'è stato una una discussione molto forte su questo fatto, su che cos'è la religione, su che cos'è la fede, alla fine con la sintesi che dichiara che il cristianesimo non è una religione, è una fede, è un modo di vita, no? Non è un religare, ma è un liberare, è un fare comunione, no? E non è chiudersi nei propri interessi privati. Quindi come fa? Quello è l'atteggiamento religioso, e poi invece c'è l'atteggiamento di fede. Quindi a Ivan Karamazov lo scrittore fa trattare dei temi fondamentali, i temi dell'amore del prossimo, della libertà, del male assoluto. Dostoevskij, soprattutto negli anni della prigionia e dell'esilio in Siberia, ricordate, no? Abbiamo rievocato questi fatti, ha letto e conosce bene il testo dell'epistolario di Paolo di Tarso e ce lo fa sapere facendone provocatoriamente l'esegesi e quindi noi continueremo a leggere le pagine del capitolo intitolato Ribellione perché nel brano che abbiamo letto la scorsa settimana la riflessione di Ivan Karamazov è appena iniziata. Ivan riflette a proposito di una provocatoria considerazione che due settimane fa abbiamo trovato nel testo della lettera ai Romani, cioè è più facile amare Dio che non abbiamo mai visto in faccia, sostiene Ivan, piuttosto che amare il prossimo che ci sta intorno. E questo è un problema che ci dobbiamo porre, dice Dostoevskij. Come mai io faccio meno fatica ad amare Dio, a pregare, ad avere dei pensieri mistici e poi litigo in continuazione su quelli che attorno anche ho voglia a volte di fargli del male con le mie mani, no? È questo. Ma prima emerge quasi tutti gli scritti romanzi di Dostoevskij. Ma prima di procedere con la lettura, dobbiamo riprendere il passo sul sentiero che costeggia il vasto paesaggio intellettuale dell'epistolario di Paolo di Tarso. Sappiamo che le lettere di Paolo di Tarso sono una delle opere più importanti della letteratura ellenistica e noi le leggiamo in questo, le studiamo in questo contesto. Ed è per questo motivo, quindi in funzione della didattica della lettura e della scrittura, che noi le incontriamo. Di che cosa parlano, a chi sono state inviate, quando sono state inviate, quante sono, e soprattutto sono state scritte tutte da Paolo, le lettere di Paolo di Tarso. No, ora cominciamo ad occuparci degli ultimi due interrogativi. Prima di tutto dobbiamo conoscere il catalogo delle lettere di Paolo di Tarso, dobbiamo conoscere l'indice cronologico dell'epistolario secondo i risultati a cui è giunta la ricerca filologica, l'indagine letteraria e l'analisi storica. No, sono un'opera molto studiata che continua ad essere studiata. Guardate sul punto 1 del repertorio, facciamo il punto, cioè quindi costruiamo una struttura di apprendimento nella nostra mente. Ora, le studiose e gli studiosi di filologia ellenistica soprattutto ci dicono che le 14 lettere, ecco, 14 lettere noi possediamo, l'epistolario di Paolo di Tarso, le 14 lettere di Paolo di Tarso si possono dividere in tre serie, in ragione del periodo in cui sono state scritte e in ragione della loro autenticità. Ora, scorriamo allora per curiosità questo catalogo. Tra gli anni 50 e 60, tenete conto quindi anche del tempo in cui stiamo viaggiando, vengono scritte 7 lettere. Queste lettere sono state attribuite a Paolo. I testi considerati autentici, quindi dell'epistolario di Paolo di Tarso, sono la prima lettera ai Tessalonicesi, che, come abbiamo già detto, l'abbiamo incontrata già questo testo, rappresenta lo scritto cristiano più antico giunto fino a noi ed è stata redatta a Corinto tra il 50 e il 52 per incoraggiare una comunità appena fondata e per precisare alcuni significativi punti di dottrina. Anche la seconda lettera ai Tessalonicesi viene per tradizione, attenzione, viene per tradizione considerata autentica, però in effetti questo documento presenta problemi di datazione e di attribuzione a Paolo. Quindi le idee sono certamente di Paolo, ma lo scrivano molto probabilmente non è lui. Sono considerate autentiche poi la prima e la seconda lettera ai Corinti, scritte nel 56 da Efeso, le quali contengono interventi piuttosto vivaci in occasioni di disordini, di divisioni nella comunità. È considerata autentica poi la lettera ai Filippesi, che contiene un testo di tono particolarmente cordiale. È questo il primo scritto dal carcere. Noi non sappiamo se da un carcere di Efeso o da un carcere di Cesarea. Potrebbe essere stata scritta nel 56, ma molti studiosi la pongono con le cosiddette lettere della prigionia romana, e in questo caso questo documento sarebbe stato scritto tra il 61 e il 63. È considerata autentica poi la lettera ai Galati, un testo rovente, indirizzato ad una comunità in piena crisi. È uno scritto molto probabilmente del 56 o del 57. Poi è considerata autentica la lettera ai Romani, che è un grande scritto teologico nel quale Paolo sviluppa gli stessi temi della lettera ai Galati, però in tono più caldo, più sereno, più riflessivo. Il testo della lettera ai Romani può essere stato scritto nel 57 e nel 58. La seconda serie è quella formata dalle cosiddette lettere deutero-pauline. Voi sapete che deutero vuol dire secondo, ulteriore, che viene di conseguenza, ed è una serie composta di testi più tardivi, che comprende il gruppo di quelle che vengono chiamate le lettere dal carcere o della prigionia romana. Come abbiamo detto prima, tra queste lettere, secondo molti studiosi, ci potrebbe anche essere la lettera ai Filippesi. Le lettere dal carcere, scritte dal 61 al 63 a Roma, secondo la tradizione, vengono attribuiti a Paolo, ma è molto probabile che siano state riscritte da qualcuno dei suoi discepoli senza alterarne il pensiero. Quindi il pensiero è di Paolo, ma gli scrivani sono altri che fanno parte di quella tradizione che si va formando. Ora, fanno parte delle lettere dal carcere, delle cosiddette lettere dal carcere, la lettera ai Colossesi, nella quale l'autore prende posizione sulla fede e sulla vita cristiana di fronte ai molti altri culti, soprattutto orientali, e alle innumerevoli idee filosofiche, epicuree, stoiche, scettiche, che circolano a Roma in questo momento. Fa parte delle lettere dal carcere la cosiddetta lettera a Filemone, che è una breve raccomandazione rivolta ad uno schiavo fuggiasco e anche al padrone di questo schiavo, perché lo accolga non più come uno schiavo ma come un fratello. Quindi è un documento significativo. Fa parte delle lettere dal carcere la lettera agli Efesini, che è una vera e propria circolare di grande ispirazione teologica e mistica. Poi la terza serie di lettere contenute nell'epistolario di Paolo di Tarso è indirizzata non più a comunità, ma a persone singole, per dare loro delle raccomandazioni e delle direttive perché si responsabilizzino nell'esercizio della loro attività pastorale. Questi documenti, infatti, vengono chiamati proprio lettere pastorali, e la loro datazione sta nell'arco che va dagli anni 66-67 fin verso gli anni 80. Naturalmente Paolo è già morto e questi testi sono stati redatti da discepoli di Paolo che vogliono dare una continuità alla tradizione del suo pensiero. E lì Guardate, questo fatto è molto positivo, perché nasce una tradizione, e la tradizione, nella tradizione c'è il verbo tradurre, no, che vuol dire passarsi una cosa dall'uno all'altro, e questo è una carta vincente della predicazione del cristianesimo. Ecco, questa serie delle lettere pastorali comprende le due lettere a Timoteo, la lettera a Tito e la lettera agli Ebrei. La lettera agli Ebrei è uno scritto che entra in circolazione alla fine del secondo secolo e che, secondo la tradizione, perché non c'è una certezza storica, viene attribuita a Clemente Romano, un personaggio che noi conosciamo bene e abbiamo già fatto questa affermazione. Guardate, quindi il primo esercizio da fare è quello di individuare sull'indice di un testo biblico che tutti avete, che tutti possedete e che deve servire a qualcosa, no? Le lettere, quindi individuare le lettere di Paolo di Tarso in modo da circoscriverle e in seguito poterne consultare i testi. Sono due le opere, sono le lettere di Paolo, le opere che ci servono, e poi un'altra opera che sono gli Atti degli Apostoli. Come sapete, ci servono per fare esercizio di lettura. Sono due opere che si leggono in comparazione, no? Proprio perché sono profondamente scritte con stili diversi. È proprio quello il bello, cioè raccontano le stesse cose, visto uno con lo spirito diretto e autobiografico, quello di Paolo che l'ha vissuta in prima persona e le scrive, e gli Atti degli Apostoli che invece, sapete, sono un catechismo che deve trasfigurarle queste cose, perché deve insegnare a vivere in un determinato modo. E per tirare le somme, l'epistolario di Paolo di Tarso si compone di una serie di 7 lettere considerate autentiche, più una serie di 3 lettere dal carcere, più una serie di 4 lettere pastorali, quindi 14 lettere. E ora riprendiamo la lettura del capitolo dei fratelli Karamazov intitolato Ribellione. Continua con grande veemenza, la stessa veemenza che troviamo in molte delle lettere di Paolo di Tarso, la requisitoria di Ivan Karamazov rivolta al fratello Alyosha sul tema della sofferenza umana, sul tema del male generalizzato. Perché c'è il male? Perché viene permesso il male, soprattutto nei confronti dei più deboli. Cosa ne possono loro? Perché? Come si giustifica questo fatto? No? Come si giustifica questo fatto? E sappiamo che nell'epistolario di Paolo di Tarso spesso chi scrive si meraviglia, no? Pensando a quanto male ci sia al mondo e a quanta ingiustizia vi sia nel fatto che questo male colpisca i più deboli, i più indifesi, i bambini, per esempio. Leggiamo. Avevo bisogno soltanto, Alyosha, di condurti al mio punto di vista. Volevo ora venire a parlare delle sofferenze umane in generale, ma sarà meglio che ci limitiamo alle sofferenze dei bambini. Tanto di perduto a favore della mia tesi, si intende, ma prima di tutto i bambini si possono amare anche da vicino, anche quelli sudici, anche quelli brutti di viso. A me sembra però che i bambini non siano mai brutti di viso. Secondariamente, se dei grandi non dirò nulla, c'è anche un'altra ragione. Oltre che sono repellenti e che non sanno guadagnarsi l'amore, con loro entra in gioco anche la retribuzione. Loro hanno mangiato il pomo, hanno conosciuto il bene e il male, sono diventati sicut dei, come Dio, questo è latino, e continuano ancora a mangiarlo. Ma i piccoli bambini non hanno mangiato nulla e ancora non hanno nessuna colpa. Tu vuoi bene i bambini, Alyosha, lo so che li vuoi bene, e a te riuscirà chiaro, perché di loro soli voglio parlare ora. Se anche loro su questa terra sono soggetti a sofferenze tremende, deve essere necessariamente a causa dei padri loro. Vengono puniti per i padri loro che mangiarono il pomo. Ma vedi, questo è un ragionamento che non è di questo mondo. Al cuore umano qui sulla terra riesce incomprensibile. Non è possibile che un innocente debba soffrire per le cose di un altro. E di quali innocenti si tratta? Nota bene Alyosha, i feroci, i passionali, i lussuriosi, gli uomini tipo Karamazov, questo fa riferimento a suo padre, non di rado amano teneramente i bambini. Nei bambini, finché sono bambini, fino ai 7 anni, che enorme differenza dagli adulti. È proprio come se si trattasse di un tutt'altro essere, dotato di un'altra natura. Io ho conosciuto un brigante in carcere, egli gli era successo nella sua carriera di far strage di intere famiglie per le case dove di notte si introduceva a far bottino, aveva trucidato fra gli altri anche qualche bambino, ma stando in carcere aveva per questi un amore incredibile. Dalla finestra della cella non faceva altro che guardare i bambini che giocavano nel cortile del carcere. C'era un maschiettino che aveva abituato a venirgli sotto la finestra e quello gli si era fatto grande amico. Tu non sai perché ti dico tutto questo, Alyosha. Chissà, ho la testa che mi duole e mi sento triste. Tu mentre parli hai un aspetto strano, agitato, non so, Alyosha. Sembri quasi fuori di te. A proposito, mi parlava di recente un bulgaro a Mosca, continuò Ivan Fiedorovich, come se non udisse neppure il fratello, di tutti gli sfatti che turchi e circassi compiono comunemente là da loro in Bulgaria per timore di un'insurrezione di massa degli ortodossi. Incendiano, sgozzano, violentano donne e bambini, inchiodano agli arrestati le orecchie contro lo steccato e così li lasciano fino al mattino e poi al mattino li impiccano e via di questo passo che a certe cose non ci si può nemmeno pensare. In realtà si qualifica spesso come efferrata la crudeltà degli esseri umani, ma è una cosa straordinariamente ingiusta e offensiva per le fiere. La fiera non può mai essere crudele con gli umani, così raffinatamente, così artisticamente crudele. La tigre azzanna, sbrana, e più di questo non sa fare. Non le passerebbe neanche per la testa di tenere degli umani tutta una nottata inchiodati per le orecchie a uno steccato, seppure avesse la possibilità di agire così. Questi soldati turchi, oltre quel che ti ho detto, tormentano con grande voluttà anche i bambini, cominciando dall'estirparli col pugnale fuori dall'utero materno e terminando col gettare in aria i lattanti e infilzarli alle baionette sotto gli occhi delle madri. Appunto, sotto gli occhi delle madri, qui sta il meglio della volontà. Ma eccoti una scenetta che mi ha destato un interesse particolare. Immagina un bambinello da latte fra le braccia della madre trepidante intorno ai soldati che le sono entrati in casa. Costoro ne hanno pensato una fina, fanno vetti al bambinello, gli ridono perché si allegro e ci riescono. Il bambino comincia a ridere, in quell'istante un soldato gli punta la pistola a un palmo di distanza dal viso, il bambino tutto giulivo scoppia nelle sue risatelle, tende i braccini per acchiappare la pistola e a bruciapelo l'artista gli fa scattare il colpo dritto nel viso e gli sfracella la testolina. Arte vera e propria, non è vero? A proposito, si dice che ai turchi piacciono assai i dolciumi. Fratello mio, a che miri con tutto questo? Domandò Alyosha. Io credo che se il diavolo non esiste e quindi è stato creato dall'uomo, questi lo ha creato a sua immagine e somiglianza, né più né meno allora che Dio. Ma sai che hai un modo meraviglioso di rigirare le parolette, come dice Polonio nell'Amleto? Scoppiò a ridere Ivan. Hai colto al volo la mia parola. Benissimo, ne sono contento. Buono davvero il tuo Dio, se lo ha creato l'uomo a sua immagine e somiglianza. Tu mi domandavi poco fa a che cosa io mirassi. Io, vedi, sono un appassionato e un collezionista di certi fatterelli e me li appunto e ne faccio raccolta dai giornali e dalla viva voce tutte le volte che mi capita l'occasione, così che di un certo genere di piccoli aneddoti posseggo ormai una buona collezione. I turchi, si intende, sono entrati a far parte della collezione, ma si tratta pur sempre di stranieri e gli stranieri li abbiamo sempre in odio e ne diciamo sempre male. Io però vanto anche dei pezzi nazionali e perfino superiori a quelli turcheschi. Sai, il nostro forte sono le percosse, sono le verghe e la frusta, e questo è un tratto nazionale. Da noi le orecchie inchiodate a parete sono inconcepibili, noi siamo pur sempre europei, ma le verghe, ma la frusta, questo è proprio qualcosa di nostro e nulla ce lo può strappare. All'estero adesso sembra che le percosse siano del tutto cadute in disuso, sia perché i costumi si sono ingentiliti, sia perché sono state fatte delle leggi per cui una persona non ardisce più battere un'altra persona, però se ne sono rifatti sotto altra forma. Io posseggo una graziosissima relazione tradotta dal francese sull'esecuzione capitale che a Ginevra, assai recentemente, sono in tutto 5 anni, fu fatta di un delinquente e omicida, certo Richard, un giovane che se ben ricordo, di 23 anni, pentitosi e convertitosi alla fede cristiana proprio all'ombra del patibolo. Cotesto Richard era un figlio illegittimo che ancora bambino di 6 anni, i genitori avevano regalato a certi pastori della montagna svizzera, e questi lo avevano allevato per farlo poi lavorare. Era cresciuto presso di loro come una bestiola selvaggia, non gli avevano insegnato nulla, e a 7 anni lo mandavano già a pasturare il bestiame alla pioggia, al freddo, quasi nudo, quasi senza mangiare, né ben si intende. Agendo a questo modo, questi pastori provavano il minimo dubbio o pentimento, anzi si ritenevano nel loro pieno diritto, già che Richard era stato regalato loro come una cosa, ed essi non si sentivano obbligati neppure a dargli da mangiare. Lo stesso Richard testimonia che in quegli anni, a somiglianza del figlio prodigo del Vangelo, aveva una terribile voglia di trambugiare magari quel pastone che davano i porci da ingrassare per la fiera, ma a lui non davano neanche quella roba e lo picchiavano quando ne toglieva i porci. E così aveva passato l'infanzia e l'adolescenza, finché si era fatto adulto e divenuto forte abbastanza, se n'era andato via di là a pigliare da sé quel che gli occorreva. Questo selvaggio si era messo a guadagnarsi la vita lavorando a giornata in Ginevra, il guadagno gli andava tutto in bere, viveva come un mostro, e aveva finito con l'ammazzare un vecchio e depredarlo. Lo avevano catturato, processato e condannato a morte. Là, sai, non ci sono mica tanti sentimentalismi, ed ecco che in prigione, senza perdere tempo, si accalcano intorno pastori protestanti, membri delle varie fratellanze cristiane, dame di beneficenza, via discorrendo. Gli insegnarono lì in prigione a leggere e a scrivere, si adoperarono a spiegargli il Vangelo e dargli e fargli prediche e a persuaderlo, a pressarlo, a cincischiarlo, a togliergli il fiato, fin tanto che lui stesso solennemente si riconobbe colpevole del suo delitto, si convertì, scrisse al giudice di sua mano che era un mostro, ma che finalmente, nonostante tutto, aveva meritato d'essere illuminato da Dio ed essere toccato dalla sua grazia. Tutta Ginevra fu sossopra, tutta la Ginevra benefica e pia, il fiorfiore della società si precipitò là, da lui, in prigione. Richard fu baciato, abbracciato, tu sei un nostro fratello, su te è discesa la grazia, e Richard dal canto suo, giù a piangere di commozione. Sì, la grazia è scesa su me, prima per tutta l'infanzia e la giovinezza ero contento del cibo dei porci, ma ora anche su me è scesa la grazia e muoio nel Signore. Sì, Richard, muori nel Signore, tu hai sparso del sangue e devi morire nel Signore. Ammettiamo che tu non abbia colpa se non conoscevi affatto il Signore quando invidiavi il cibo ai porci e ti picchiavano perché rubavi loro il cibo, cosa malissimo fatta, già che rubare è proibito, ma tu hai versato del sangue e devi morire. Ed ecco che arriva l'ultimo giorno, accasciato, Richard piange e non fa che ripetere ogni momento: questo è il più bello dei miei giorni, io vado dal Signore. Sì, strillano in coro pastori, giudice, dame di beneficenza, questo è il più felice dei tuoi giorni, già che tu vai dal Signore. E tutto il branco si avvia verso il patibolo al seguito dell'infame carretta che porta Richard, chi in carrozza, chi a piedi. Ecco che raggiungono il palco. Muori, fratello nostro, strillano a Richard, muori nel Signore, già che anche su te è scesa la grazia. E così, coperto dai baci dei fratelli, il fratello Richard fu trascinato sul palco, accomodato sotto la ghigliottina e troncato fraternamente del capo, in cambio della grazia che era scesa anche su lui. No, è proprio un caso caratteristico. questa relazione è stata tradotta in russo e da certi luteraneggianti filantropi russi della migliore società, diffusa per l'elevazione del popolo russo presso giornali e case editrici, gratuitamente, il giochetto tirato a Richard ha di buono che è nazionale. Da noi, benché sarebbe stravagante tagliare la testa a un fratello per la semplice ragione che è diventato fratello nostro e che su lui è scesa la grazia, da noi però non manca, ripeto, quel che ci appartiene in proprio, e direi che non è niente da meno. Noi abbiamo, senza tante complicazioni e sempre a portata di mano, lo storico piacere di torturare a forza di percosse. In Nekrasov è un poeta, un pubblicista russo, Dostoevskij ogni tanto cita la letteratura, anzi molto spesso, ci sono quei versi sul Mujik, i Mujik sono i contadini russi, proprietari di un appezzamento di terra, che scudiscia il cavallo con lo Knut, Knut è il frustino di nervi di bue, sugli occhi, sui miti occhi, e chi non ha visto di queste cose? È russismo questo. Nekrasov descrive come la debole cavallina a cui è stato imposto un carico eccessivo si è incagliata col suo traino e non riesce più a spostarlo. Il Mujik la percuote con accanimento, la percuote senza saper neppure perché fa così. Nell'ebbrezza del percuotere sta giù a far male, a non finirla più. Seppure non ce la fai, tira lo stesso, crepa ma tira. La povera ingenua sarà batta inutilmente. Ed ecco che l'uomo comincia a scudisciarla in difesa com'è, sui lacrimosi, sui miti occhi. Fuori di sé essa dà un ultimo strattone e trascina via il carico. E se ne va là tutta tremante, senza rifiatare, mezzo a sghimbescio, con una sorta di passetto saltellante, con un'aria innaturale piena d'onta. Tutte cose che hanno in Nekrasov un rilievo tremendo, ma qui si tratta pur sempre di un cavallo, e i cavalli Dio stesso li ha dato all'uomo perché li sferzi. Così i tartari ci hanno insegnato e ci hanno regalato lo Knut per buona memoria. Ma è possibile, non è vero, prendere a sferzate anche le persone. Ed ecco che un evoluto e distinto signore e la dama sua consorte battano con le verghe la propria figlioletta, una piccina di 7 anni, possegue in proposito una relazione circostanziata. Il papà è tutto contento che le verghette siano nodose, scotteranno di più, dice, ed ecco che si accinge a piazzare la sua figliola. Posso dire con sicurezza che ci sono certuni che quando picchiano si eccitano di colpo in colpo fino alla voluttà carnale, letteralmente fino alla voluttà carnale, e ad ogni colpo che aggiungono via via di più, in un progresso sempre crescente, picchiano per lo spazio di un minuto, seguono a picchiare per 5 minuti, per 10, più innanzi vanno, più pestano forte, più fitto, più crudelmente. La bambina da principio grida, poi la bambina non può più gridare, resta soffocata. Papà, papà, papino mio, papino. La faccenda, per non so quale maledetto incidente, perviene l'autorità giudiziaria. Si ricorre a un avvocato. Il popolo russo ha bollato ormai l'avvocato, avvocato coscienza a nodo. L'avvocato trepida in difesa del suo cliente. La cosa, come dire, è tanto semplice, familiare e comune. Un padre che ha battuto la sua figliola, ed ecco che una cosa simile, a vergogna dei nostri tempi, si porta dinanzi ai giudici. Persuasi, i giurati si ritirano e pronunciano sentenza d'assoluzione. Il pubblico ulula, felice che abbiano assolto il torturatore. Io non c'ero là, altrimenti avrei gridato la proposta di fondare una borsa di studio per onorare il nome di quel carnefice. Quadretti veramente attraenti. Ma a proposito di bambini, io sono in possesso di roba anche migliore. Ho una vasta, vastissima raccolta, Alyosha, a proposito dei bambini russi. Deve essere appunto l'incapacità di difendersi di queste creature che seduce i tormentatori, e l'angelica fiduciosità del bambinetto che non sa dove ricorrere e da chi andare. È appunto essa che attizza l'abominevole sangue dell'Agostino. In ogni essere umano non c'è dubbio si cela una fiera, la fiera dell'irascibilità, la fiera dell'eccitazione carnale ai gridi della vittima torturata, la fiera dell'incontinenza senza freni, la fiera dei morbi contratti nella dissolutezza, gozza, mal di fegato e via dicendo. Una povera bambina di 5 anni veniva sottoposta dai suoi distinti genitori a tutte le torture immaginabili. La picchiavano, la frustavano, la prendevano a calci, senza sapere neanche loro perché, fino a ridurre tutto il corpo un livido solo. Poi si spinsero ad un grado ancora maggiore di raffinatezza. In tempo di freddi, di geli, la rinchiudevano per tutta la nottata nel cesso. E per punirla che di notte non avvisava dei suoi bisogni, come se un piccino di 5 anni dormendo del suo profondo sonno d'angelo potesse già a quell'età avvezzarsi ad avvisare in tempo, per punirla la incastricciavano e incastricciavano tutto il viso dei suoi stessi escrementi e la costringevano a mangiare quegli escrementi. Ed era la madre che ce la costringeva. E questa madre poteva dormire mentre tutta la notte risuonavano i lamenti della povera piccina chiusa in quell'ercio stambugio. Questa creaturina, che è ancora incapace perfino di rendersi conto di ciò che le accade, si batte in quell'ercio stambugio al buio, al freddo, col suo minuscolo pugno, il piccolo petto straziato, invoca con le sue lacrime, senza rancore, mansuete, il buon Gesù, che le venga in aiuto. Mi sai spiegare tu questa razza di controsenso, amico mio, fratello mio, caro il mio servo di Dio umilissimo, mi sai spiegare tu perché mai un controsenso simile sia necessario e sia stato creato? Senza questo, dicono, non sarebbe neppure stata possibile la sopravvivenza dell'uomo sulla terra, giacché non avrebbe avuto la nozione del bene e del male, o perché avere questa diabolica nozione del bene e del male se deve essere a un prezzo tanto alto. Se poi tutto il mondo della conoscenza non vale le piccole lacrime di quella creaturina al buon Gesù, io non parlo delle sofferenze dei grandi. Quelli hanno mangiato il poco e se ne vadano al diavolo. Che il diavolo se li prenda tutti quanti, ma quest'altri. Io ti faccio soffrire, Alyosha. Mi sembri come stravolto. Posso smettere se vuoi. Non è niente, anzi, io voglio soffrire, mormorò Alyosha. Eh sì, andrebbe letto in Parlamento, dottorino. E allora, beh, leggetelo anche voi, perché non ci si immagina quale determinazione ci sia in questo scrittore di mettere in evidenza quali sono i controsensi. Perché probabilmente ciascuno di noi è molto più mite, però ciascuno di noi è anche capace di pensare a questa tentazione, no? E quindi bisogna vaccinarsi. La lettura di Dostoevsky è efficace. E allora ci domandiamo, non c'è proprio speranza che il bene si possa realizzare in questo mondo? Perché questo che Dostoevsky ci invita, su cui ci invita a riflettere, come fa Paolo di Tarso. Sulla parola chiave speranza, elpis in greco, che viaggiando nel territorio della sapienza poetica orfica abbiamo incontrato nelle opere di Esiodo, ricordate, dove la speranza viene collocata con profondo pessimismo insieme a tutti i mali del mondo all'interno del vaso di Pandora. Ebbene, sulla parola chiave speranza dobbiamo puntare ancora la nostra attenzione, perché nel periodo dell'ellenismo il concetto della speranza viene sottoposto ad una profonda trasformazione e Paolo di Tarso è uno dei protagonisti nell'attuare questa metamorfosi. Intanto il tema della speranza ci invita prima di tutto, in funzione della didattica della lettura e della scrittura, a far conoscenza con il poeta che Fyodor Dostoevsky cita nelle pagine che abbiamo appena letto, Nikolaj Nekrasov. Nikolaj Nekrasov, vedete, 1821-1877, è un importante poeta russo, è uno scrittore sensibile soprattutto ai problemi sociali che toccano le grandi masse di diseredati che soffrono a causa di un sistema, il sistema feudale, che in modo fortemente contraddittorio si proclama cristiano ma che è basato su una profonda ingiustizia. Ora, il diciottenne Nekrasov nel 1839, seguendo la sua vocazione di poeta, abbandona la carriera militare che gli era stata imposta dal padre, il quale lo disereda, e Nekrasov, senza l'aiuto economico della famiglia, è costretto, anche quando riuscirà a trovare un impiego da giornalista, ad esercitare vari mestieri, a condurre una vita difficile e tormentata, ma nonostante queste difficoltà si dedica con impegno alla letteratura, e la sua produzione è considerata la più alta espressione poetica della letteratura russa di ispirazione sociale dell'Ottocento. Quindi questo è un poeta importante, uno scrittore importante, un personaggio importante nella storia della cultura. Una produzione che influisce notevolmente sulla formazione di tutti gli scrittori russi, compreso Dostoevsky e quell'altro, non ricordo come si chiama, quell'esordiente, che spesso lo cita nei suoi romanzi. Guardate sul punto 2 del repertorio, l'opera più significativa di Nikolaj Nekrasov è un poema intitolato Chi vive bene in Russia, punto interrogativo, in cui lo scrittore presenta un ampio ed efficace quadro della vita e del lavoro del popolo russo. Nekrasov in questo poema alterna toni fortemente pessimistici ad espressioni nelle quali emerge la speranza, ed ecco il tema della speranza trattato in chiave ellenistica, la speranza che vi possa essere un avvenire migliore per chi soffre a causa dell'ingiustizia. Vedete, quindi c'è già questa spinta che poi porterà alla rivoluzione, alle trasformazioni, a tutti i movimenti che opereranno nella speranza di costruire un mondo migliore. Ora provate a cercare in biblioteca, collegarvi alla rete, provate a cercare Nikolaj Nekrasov, anche il poema intitolato Chi vive bene in Russia, può darsi che ne troviate qualche pagina, la potete leggere. Ora, nel periodo dell'ellenismo, di fronte a tutto il male che c'è nel mondo, Paolo di Tarso nel suo epistolario trova il coraggio per parlare di speranza in termini fiduciosi, e questa affermazione ci rimanda al testo della prima lettera ai Tessalonicesi. Di questa lettera ce ne siamo già occupati ed occupati due settimane fa, ricordate? Ne abbiamo letto i primi due capitoli, lì abbiamo trovato la parola euagelia, che significa una buona notizia, quindi la parola Vangelo per la prima volta compare in quest'opera, in questo scritto. E come sappiamo, la prima lettera ai Tessalonicesi è considerata lo scritto più antico della letteratura del cristianesimo. E la prima lettera ai Tessalonicesi è stata scritta molto probabilmente nell'anno 51 ed è stata inviata ad un gruppo di persone che si riconoscono nel pensiero di Paolo e che vivono nella città di Tessalonica. Guardate, la città di Tessalonica, attualmente più nota col nome di Salonicco, in questi giorni, in queste sere, questa notte la Grecia è molto effervescente, capita, quindi oggi la città di Salonicco oggi contende ad Atene il primato sul piano della vivacità culturale. Tessalonica, Salonicco, e dobbiamo andare ad osservarla sulla carta geografica, si stende sulle prime pendici di una serie di basse colline al centro del golfo omonimo. È una città di mare con un porto grande, ben attrezzato. Tessalonica, Salonicco, è formata da una città bassa intorno al porto e da una città alta collocata sulla collina. Guardate sul punto 3 del repertorio. Tessalonica, Salonicco, è la capitale della Macedonia greca, che poi è la terra di Alessandro, di Alessandro Magno. E difatti a ovest della città ci sono gli scavi di Vergina, con le tombe dove sono state trovate le tombe dei re macedoni, cioè la tomba di Filippo II, il padre di Alessandro, e i ritrovamenti che sono stati fatti, lo scheletro, il ricco corredo funebre, con tante armi, tanto vasellame, oggi li possiamo vedere nel museo archeologico di Salonicco, che è un museo molto ricco e molto interessante. a nord ovest c'è il sito archeologico di Pella, che è l'antica capitale macedone di Filippo II, dove è nato Alessandro. Di solito queste zone della Grecia si salutano, ma in realtà, ecco, bisogna invece prendere coscienza che ci sono tante cose da vedere, altre che non quelle più tradizionali. Ora, bisogna poi bisogna alfabetizzarsi per poi viaggiare. Tessalonica, Salonico, tuttavia, è situata un po' ai margini delle rotte turistiche tradizionali, nonostante sia un luogo d'arte e di cultura con una notevole università e con pregevoli monumenti, testimonianza del ruolo prestigioso che questa città ha avuto nel corso dei secoli. Tessalonica, Salonico, è una città che mostra significative contaminazioni culturali. Guardate, c'è da vedere, c'è da fare un itinerario storico lì, ecco, in quella città molto interessante, è lungo nel tempo. È stata fondata nel 315 avanti Cristo da un personaggio che noi abbiamo già citato, cioè dal generale macedone Cassandro. Noi abbiamo citato questo personaggio nell'autunno scorso perché è stato un protagonista della lunga e terribile guerra di successione scatenatasi subito dopo la morte di Alessandro Magno. Cassandro è quello che ha eliminato i parenti di Alessandro. Ora, Cassandro, nonostante sia imparentato con lui, si ritiene il successore naturale di Alessandro quando lui muore, perché ha sposato la sorella del re Filippo II, la sorella minore di Alessandro, che si chiama Tessalonica. E ora capite perché questa città si chiama così. Ecco, bisogna intanto capire e sapere queste cose. Cassandro fonda questa città dandole il nome della moglie, Tessalonica, non per un atto di romanticismo, affettivo, per ricordare a tutti, prima ancora che Alessandro morisse, che lui ha acquistato un ruolo nella famiglia reale macedone. Tessalonica viene fondata su un sito che contiene le rovine, lì c'era già una città, una cittadina, una polis, dell'antica polis greca di Terme. Nel secondo secolo avanti Cristo la città viene conquistata dai Romani e diventa la capitale della provincia di Macedonia. L'importanza di Tessalonica aumenta notevolmente perché di lì passa la cosiddetta via Egnatia, che unisce Roma con l'Oriente passando da Brindisi. E ricordiamo che Paolo viaggia proprio su questa via per andare verso Roma, è una strada che incontreremo ancora. Tessalonica nel 300 dopo Cristo, quindi facciamo un salto, vedete, ma c'è sempre l'impero romano ancora, diventa la residenza dell'imperatore Galerio, e nel 380 l'imperatore Teodosio, dopo aver diviso in due parti l'impero romano, quello d'Occidente e quello d'Oriente o bizantino, vi si stabilisce e lì pubblica l'editto, il famoso editto di Tessalonica, che dà carattere ufficiale al credo cristiano. Il credo cristiano diventa l'atto per diventare cittadini romani. Bisogna conoscere e fare questa professione di fede. Quindi le stratificazioni della città di Tessalonica sono davvero significative, vedete, da polis greca a città ellenistica a città romana, poi la città paleocristiana dell'impero romano d'Oriente o bizantino. Nel VI secolo Giustiniano, l'imperatore bizantino più famoso, fa crescere Tessalonica tanto economicamente che culturalmente, favorendo lo sviluppo di un grande mercato, la fondazione di molte scuole e la costruzione di molti monumenti. All'epoca delle crociate, quindi durante la quarta crociata, siamo nel 1204, vedete, quindi se andate a Salonico, a Tessalonica, ci sono molte cose da prendere in considerazione e bisogna segnarsele bene. Tessalonica diventa la capitale di un regno, del cosiddetto regno latino, fondato da un feudatario che si chiama Bonifacio del Monferrato, produttore di Barbera. Ora, Barbera di quello frizzante. Bonifacio del Monferrato conquista la città di Tessalonica con il fondamentale contributo navale dei veneziani, ai quali, crociati più del mercato che della religione, erano i veneziani, interessa questo porto. Ora, il regno latino crociato d'Oriente, e lì se ne trovano le testimonianze, dura dal 1205 al 1227. Il fatto è che praticamente questi crociati, piemontesi e veneziani, si disinteressano completamente della liberazione del Santo Sepolcro. Cioè no, se ne occupano, trattano naturalmente, se ne occupano in modo positivo, oggi diremo, perché trattano con il sultano la possibilità di far visitare pacificamente i luoghi santi ai pellegrini cristiani che ne facciano richiesta, e trovano molto più conveniente fare affari con gli infedeli piuttosto che la guerra. Anzi, mandano a dire al Papa, ma ci sono questi che lo tengono benissimo Santo Sepolcro, se volete andare anche voi andate, fate domanda, e vi ci portano direttamente a pregare lì, perché sono naturalmente rispettosi delle religioni del libro. Quindi, ora, il Papa Innocenzo III, lotario dei Conti di Segni, 1198-1216, personaggio che abbiamo incontrato più volte, e invece non la pensa così, e lancia numerose scomuniche contro questi crociati che avevano intascato, soprattutto li scomunica, perché costoro avevano intascato le ingenti risorse che erano state raccolte nella cristianità per finanziare la guerra santa, e poi le hanno investite in attività mercantili in accordo con il nemico. Ebbene, le scomuniche del Papa hanno avuto poco successo, le scomuniche non intaccano, non hanno mai intaccato gli affari. Ora, nel 1430 Tessalonica viene conquistata dai turchi, e nel 1492, guardate, c'è un avvenimento importante, perché la città raddoppia quasi le sue dimensioni, perché il sultano deve accogliere più, il sultano turco, quindi islamico, deve accogliere più di 20.000 ebrei. C'era da secoli qui una comunità ebraica, c'è una bella sinagoga a Tessalonica, è lì che Paolo va, no? È lì che questi ebrei erano stati cacciati dalla cristianità, lo sapete, dalla cristianissima regina Isabella di Spagna. Questi migranti vengono accolti dai turchi, e si integrano, e naturalmente, e costituiscono la comunità etnica più attiva della città. Cioè, gli ebrei intraprendono attività artigianali, sono esperti nel far girare denaro, quindi il sultano li accoglie volentieri, perché sa che questi sono attivi, quindi non potranno ammettere la cristianissima regina Isabella, che invece aveva una mentalità feudale, non capiva invece che bisognava incentivare il mercato, l'economia, quindi fa questa azione, questa azione negativa, molto negativa proprio per il suo regno. Quindi coltivando i vantaggi, vedete, di una cultura multietnica, Tessalonica diventa una delle città più ricche d'Oriente. Nel 1912, nella disgregazione dell'impero ottomano, gli abitanti di Tessalonica si ribellano, lottano con dedizione e sacrificio per l'annessione alla Grecia, che dal 1830 si era resa indipendente. Nel 1917 c'è stato l'evento più tragico che la città abbia mai vissuto, di cui rimangono le tracce, ma un tremendo incendio la devasta e la distrugge. Per fortuna tutti i monumenti più importanti sono stati ricostruiti usando le stesse pietre, gli stessi mattoni. non lo stesso legno, ma un legno simile. Tessalonica quindi, polis ellenica, città ellenistica, città romana, città paleocristiana, città bizantina, città crociato latina, città turco-ottomana, città della diaspora ebraica, città della Grecia indipendente. Vedete quante cose, quante stratificazione c'è in questa città? È una città veramente multiforme, quindi va visitata. Fate una visita a Tessalonica, Salonico, utilizzando la guida della Grecia che avete sul comodino, no? E collegandovi alla rete per osservare anche delle immagini dell'Acropoli, delle mura, delle chiese paleocristiane del IV secolo e delle chiese bizantine del VII secolo, della torre, della cosiddetta Torre Bianca, andate a vedere che cos'è, dei bagni turchi e delle moschee del XV secolo, dei mercati dei commercianti ebrei, delle piazze del XX secolo, dei musei etnici e del ricco museo archeologico. Guardate quante cose interessanti e istruttive da vedere e da capire, da conoscere. Buon viaggio! A Tessalonica tutti sono contenti di vedere contemporaneamente le chiese cristiane, le moschee, le sinagoghe. Stanno lì, fanno parte della città, no? E sono parte integrante della città. Nessuno dei vari gruppi etnici potrebbe fare a meno l'uno dell'altro. Questo è un insegnamento per noi che facciamo delle questioni alziate. Noi, non noi in modo particolare, ma qui nel nostro paese dove si alzano, dove una minoranza irrispettosa alza delle polemiche, no, che diventano, che non sono i veri problemi, i veri problemi sono altri. E ora ritorniamo al testo della prima lettera ai Tessalonicesi. Se Paolo di Tarso invia una lettera a Tessalonica, questo significa che ha avuto un rapporto con questa città e lì conosce qualcuno. E allora procediamo con ordine sul nostro itinerario. Nella parte più alta della città di Tessalonica, Anopolis, sotto l'Acropoli, c'è il monastero di Vlatadon, che è stato fondato nel XIV secolo, nel 1300. Beh, intanto dobbiamo dire che dal verone del giardino di questo monastero si vede un bel panorama sulla città e sul porto. E poi dobbiamo dire che nella chiesa del monastero, costruita nel 1360, c'è anche una cappella dedicata ai santi Pietro e Paolo. Ebbene, qui, in questo luogo, secondo la tradizione, avrebbe predicato Paolo di Tarso, come ad Atene sull'Areopago. Ecco, c'è la chiesa, ecco qui, e vedete a Salonico c'è, ecco questa, questo riferimento. E guardate, prossimo viaggio, che farete... Guardate sul punto 4, ma quando e come Paolo di Tarso è arrivato a Tessalonica? Guardate, con esattezza non lo si sa, non ci sono documenti che possano avvalorare la certezza storica di questi avvenimenti, ma il testo degli Atti degli Apostoli ci dà la sua versione ed è un'ipotesi di tipo letterario. Gli Atti, lo sappiamo, non è un libro di storia, è un catechismo. Tuttavia noi dobbiamo prendere in considerazione questa versione tenendo conto del fatto che nel racconto ci sono sicuramente degli elementi reali che sono amalgamati con altri elementi di carattere allegorico e romanzesco. Le studiose e gli studiosi di filologia considerano gli Atti degli Apostoli un pregevole esempio di romanzo degli albori. E guardate, noi questo tema lo abbiamo studiato quest'anno, no? Durante il nostro viaggio, il tema del romanzo degli albori, anzi abbiamo visto i primi esempi, no? Ci siamo fatti un'idea di come questo genere letterario comincia e naturalmente lo prenderemo ancora in considerazione nel prossimo viaggio, questo tema. Paolo si trova a Filippi, l'odierna città di Cavala. Andate ad osservarla sulla carta geografica, e da Filippi deve scappare in fretta. Quando Paolo arriva a Tessalonica, porta sul corpo i segni dell'avventura che ha vissuto a Filippi, e questo episodio avventuroso, siamo proprio nel genere letterario del romanzo, lo si può leggere nel testo degli Atti degli Apostoli, al capitolo 16, di cui la scuola consiglia la lettura, insieme anche al capitolo 17 e al capitolo 18, che contengono i riferimenti a ciò che stiamo per raccontare. E allora, guardate, se noi abbiamo la costanza di eseguire il compito, cioè di seguire strada facendo le indicazioni di lettura che la scuola ci dà, possiamo con un investimento di pochi minuti al giorno, guardate, i capitoli 16, 17 e 18 degli Ordini degli Apostoli occupano lo spazio di 2 pagine e mezza, quindi possiamo allargare le nostre conoscenze sui libri che compongono questo significativo apparato ellenistico che chiamiamo la letteratura dei Vangeli, con particolare riferimento all'epistolario di Paolo di Tarso. Paolo di Tarso molto probabilmente arriva a Tessalonica nell'anno 50. Tessalonica è una metropoli romana, è una grande città ellenistica, una città portuale in cui il volume degli scambi commerciali tra Oriente e Occidente per l'epoca è da considerarsi enorme. Tessalonica è una città che dovrebbe mettere in circolazione le idee ed è la sede di molte scuole che appartengono al triangolo del pensiero ellenistico. Ci sono scuole epicuree, scuole stoiche, scuole scettiche, che presentano però in modo ripetitivo e poco produttivo i loro programmi. A Tessalonica c'è una nutrita comunità ebraica, lo sappiamo, abbiamo detto, con una bella sinagoga, gli ebrei sono ben integrati in città, partecipano alle attività commerciali, ma dal punto di vista religioso, secondo la tradizione, sono chiusi in se stessi. Tessalonica è una città dove la maggioranza degli abitanti vive e si comporta secondo uno stile di vita consumistico. I valori etici sono in crisi, come su tutto il territorio dell'ellenismo in questo momento, e quindi meraviglia il fatto che in questo contesto saturo di disattenzione per gli ideali e per le fedi autenticamente vissute, il messaggio del Vangelo predicato da Paolo abbia un certo successo, cioè riesca lì a formare un gruppo di opinione. Il Vangelo, la buona notizia, viene accolta a cominciare dalla sinagoga, è lì che Paolo, da buon ebreo, va ad esprimere il suo pensiero e nasce un gruppo di consenso formato da un certo numero di fratelli ebrei, probabilmente qualche decina di persone che coltiva uno spirito riformista, sono i filo traduzionisti, no? Li abbiamo studiati e incontrati questi movimenti nel 2007-2008, che aderisce al messaggio di salvezza proposto da Paolo. Naturalmente i capi della sinagoga, cioè l'ala sadducea, la prossima settimana vedremo che cosa significa, perché vedremo le varie componenti della cultura ebraica delle sinagoghe. Paolo è un fariseo e tra farisei e sadducei c'è uno scontro notevole, c'è tutta una serie di problemi, e quindi i capi della sinagoga, quindi l'ala sadducea, non ci stanno e disapprovano il comportamento di Paolo e lo denunciano alle autorità imperiali romane per intromissione negli affari interni ad una comunità religiosa. E così Paolo, se leggete quei 3 capitoli degli Atti degli Apostoli, vedete tutto questo gioco e lo capite, no? E così Paolo ancora una volta, ma guardate, poi questa diventa una consuetudine, è costretto a fuggire di corsa anche da Tessalonica, poi deve fuggire di corsa anche da Berea e poi si deve allontanare più o meno con una certa fretta anche da Atene. E vedete il romanzo di avventure che sono gli Atti, e a questo proposito abbiamo già suggerito di leggere appunto il capitolo 17 degli Atti degli Apostoli, dove si narrano, ed è come leggere un romanzo, queste avventure. Qui c'è anche il famoso episodio dell'Areopago, no? Che noi conosciamo bene. Poi Paolo arriva a Corinto e appena può tirare il fiato entra in ansia. Sapete come succede, no? E quando siamo pressati da tante cose, noi tiriamo avanti, ce la mettiamo tutta, non pensiamo a quello che succede. Poi quando tiriamo il fiato, quando ci rilassiamo, ci viene la depressione, ci viene l'ansia, a lui succede spesso così, e lo dice, lo racconta, quindi lo si capisce bene questo personaggio. Entra in ansia, è molto preoccupato perché pensa di aver abbandonato un bel gruppo di persone che si era aggregato a Tessalonica intorno a lui e aveva lasciato in sospeso tutta una serie di questioni da chiarire a proposito del messaggio di salvezza che va annunciando. Guardate, a Corinto, altra grande città ellenistica, noi ci stiamo dirigendo verso Corinto, il nostro viaggio terminerà a Corinto, lì passeremo l'estate, poi ognuno andrà dove vuole, poi ci si ritrova comunque a Corinto per poi ripartire in autunno. Arriva a Corinto e Paolo incontra a Corinto molte persone, tra le quali Timoteo e Sila, che sono due attivisti del movimento a cui appartiene, cioè il movimento dei cosiddetti cristiani ellenisti, che come sappiamo si è formato ad Antiochia, no? Timoteo e Sila sono passati anche da Tessalonica. Paolo, come scrive nella sua lettera, facendo capire di avere una certa autorità, li aveva messi al corrente dell'esperienza positiva che lui aveva vissuto in questa comunità, e da loro Paolo riceve buone notizie. Timoteo e Sila lo informano che la comunità di Tessalonica non solo resiste, ma si sviluppa nella speranza, elpis, nella carità, agape, e nella fede, pistis. Queste tre parole non ci sono nuove, no? Queste tre parole appaiono subito nel primo scritto della cristianità, nella prima lettera ai Tessalonicesi. La fede, la carità e la speranza. Elpis, agape e pistis sono tre parole ellenistiche che cambiano natura col pensiero di Paolo. Si arricchiscono anche di molti aspetti che arrivano anche dalla cultura veritica dell'Antico Testamento. Paolo è un ebreo, fariseo, vuole rinnovare l'ebraismo e quindi utilizza queste parole in questo senso. Quindi un'operazione culturale molto interessante e molto complessa. Paolo, al sentire questa notizia, è commosso e anche sorpreso, perché sono già 15 anni che predica e non ha mai ottenuto un successo. E questo fatto suscita in lui la speranza, e allora dal porto di Corinto si imbarca, attraversa Ligeo e raggiunge Efeso, un'altra grande città ellenistica che noi visiteremo nel prossimo percorso. E da Efeso, pieno di speranza, vedete che questa parola è fondamentale, scrive ai Tessalonicesi. Il testo della prima lettera ai Tessalonicesi è scritto davvero con sentimento. In questa lettera abbondano i tratti delicati, emerge la commozione per i ricordi. Ora, la prima lettera ai Tessalonicesi è composta da un testo che contiene l'incoraggiamento, la gratitudine, l'affetto, e poi emergono anche delle preoccupazioni, perché una serie di temi riguardanti il messaggio di salvezza proposto da Paolo sono rimasti in sospeso e andrebbero chiariti per evitare malintesi. Infatti Timoteo e Sila riferiscono a Paolo che alcuni aspetti del messaggio sono stati capiti male dai Tessalonicesi, anche perché questi argomenti non sono stati ancora ben elaborati né da Paolo né da altri. Quindi attenzione, perché nelle lettere di Paolo di Tarso c'è un pensiero di formazione, e quello è bello dal punto di vista filosofico del termine. C'è un pensiero in formazione, e quindi Paolo da Efeso comincia subito a scrivere, soprattutto con l'intento di chiarire le idee a se stesso. Attenzione, perché quando Paolo scrive, scrive innanzitutto per chiarire le idee a se stesso. Guardate sul punto 5 del repertorio, la prima lettera ai Tessalonicesi contiene un tema centrale di grandissima importanza nella storia del pensiero umano. Un tema assai noto, che è entrato nel pensare comune delle persone e che ha avuto sempre un forte peso nella storia della letteratura. Attenzione, incontriamo quindi le prime parole chiave fondamentali con le quali noi tuttora facciamo i conti. Paolo presenta e sviluppa questo tema mettendo in evidenza due significative parole chiave tratte dal linguaggio popolare della Koinè ellenistica. La prima è la parola parusia. Guardate, letteralmente la parola parusia significa processione, significa parata trionfale con cui un re, un monarca assoluto, attraversa la città per mostrare al popolo tutta la sua gloria. Ora Paolo usa questa parola comune, parusia, per rappresentare la venuta gloriosa del Signore. Paolo pensava e aveva dato ad intendere ai Tessalonicesi che il ritorno trionfale del Signore fosse un avvenimento imminente. Paolo, fino a un certo punto, per una quindicina d'anni, lui pensa tutti i giorni che il Signore sarebbe arrivato, prima o poi sarebbe tornato in qualche modo, e quindi è questo che predica. Voi avete assistito, avete preso parte ad una processione, ad una parata, ad un corteo. Guardate, questi avvenimenti corrispondono alla parola parusia, no? Che poi in senso traslato diventa qualcosa di diverso nel pensiero di Paolo. Beh, scrivete quattro righe in proposito. Ora, dopo aver ascoltato l'annuncio della buona notizia comunicato loro da Paolo, i membri della comunità di Tessalonica cominciano a preoccuparsi e si domandano con una certa angoscia: Paolo ha detto che quando a breve il Signore tornerà nella gloria, riconoscerà i suoi ed essi vivranno in eterno con lui, ma coloro che sono morti e che saranno assenti durante la parusia, che fine fanno? Questo era un problema da chiarire, no? E se lo domandano i Tessalonicesi si domandano preoccupati se tutti coloro i quali sono morti prima del ritorno del Signore siano tagliati fuori dai benefici della parusia, e si domandano se la vita eterna tocchi solo a quelli che sono ancora vivi, e si domandano se alla venuta del Signore solo i vivi comincino insieme a lui un'esistenza immortale. Possibile, si domandano i Tessalonicesi, usando una terminologia popolare, che quelli che muoiono nell'attesa, per esempio a pochi giorni dalla parusia, la prendano in tasca, no? Paolo usa questo linguaggio, cioè, in greco c'è proprio questo modo di dire, che è un modo di dire tipico che noi usiamo. No, e siano quindi perduti per sempre, no? Ci pensi uno che due ore prima della parusia, come si spiega questa faccenda? Cioè, noi queste cose, questi temi non ce li siamo più posti, perché poi neanche se si pongono quelli più profondi, ma non c'è l'alfabetizzazione in corso, questi sono gli interrogativi che si pongono preoccupati i Tessalonicesi, ai quali Paolo ha sbrigativamente comunicato, poi è dovuto scappare, che a breve il Signore viene nella gloria, gli ha detto. Ma e poi la spiegazione di tutti i particolari. Ora, perché Paolo è commosso ed è piacevolmente compreso quando sente raccontare da Timoteo e da Sila che i membri della comunità di Tessalonica si stanno facendo queste domande? Ma perché se le sta facendo anche lui? Perché non è che lui abbia una risposta pronta, una risposta va elaborata, ci vuole una discussione, ci vuole un concilio, ci vuole un dibattito per elaborare delle risposte. Guardate sul punto 6, la prima cosa importante che Paolo capisce è che a Tessalonica il suo messaggio comunque ha suscitato una speranza, e su questo riflette. Guarda, questi hanno cominciato a vivere nella speranza del ritorno glorioso del Signore. E allora, ecco, questo è un punto fondamentale, no? Quindi, ecco, del pensiero che si sta evolvendo. E quindi comincia a pensare che questo concetto abbia un valore provvidenziale, cioè la speranza, elpis, che nella cultura ortica è sinonimo di illusione. Il esiodo è un'illusione, no? Noi ci dobbiamo illudere per continuare a vivere, se no, no, la vita diventa veramente grama, no? Dice il materialista Esiodo, ma anche Paolo è profondamente materialista da ebreo. Ebbene, la speranza può diventare sul terreno della sapienza poetica ellenistica sinonimo di fiducia invece. E Paolo, di fronte a un tema così scottante, decise di scrivere ai Tessalonicesi proprio per cercare di dare stabilità ed equilibrio ad un pensiero che, quando è scritto, lui si accorge, diventa fermo, diventa punto di riferimento, ma lui ce l'ha questa cultura. Poi studieremo da dove arriva questa cultura della scrittura, fra 2 settimane, ed è proprio con un punto dopo l'altro che si costruisce la linea. Ora Paolo, nella prima lettera ai Tessalonicesi, spiega, chiarisce che la parusia, il ritorno del Signore, definisce il termine della storia umana, quando tutti, i vivi e i morti, saranno riuniti con il Signore risorto per vivere per sempre con Lui. Ma Paolo, visto che il Signore era risorto ed era salito al cielo da più di un quindicennio e la parusia era un po' in ritardo sulla tabella di marcia, aggiunge che la decisione ultima spetta al Signore, e la decisione del Signore può essere condizionata dalla capacità che abbiamo di coltivare la speranza con fiducia. Si vede che noi non abbiamo avuto fiducia abbastanza nel Signore, non ce l'abbiamo ancora, io comprendo, dice Paolo, prima di tutto, perché è mica uno che non ha dei dubbi, ce l'ha in continuazione, si domanda tutti i giorni, ma è questa la strada da fare? No, ma lui non è mica fuori dal mondo, è come noi nel mondo. Ora, quindi ragioniamo su queste questioni, perché ci riguardano dal punto di vista esistenziale tutti, credenti, non credenti, in ricerca, tutti quanti. Questa operazione di riflessione esistenziale tutti la dobbiamo fare, poi ognuno sceglie liberamente come deve investire nella scuola. Questo la scuola non lo deve dire, ognuno deve scegliere, la scuola deve alfabetizzare perché ciascuno faccia le sue scelte, no? Ma la situazione esistenziale riguarda tutti, anzi ci si pongano questi problemi, no? Se no non ci rimangono che gli spot pubblicitari, che non sono una speranza. No, sono proprio il contrario, no? Paolo avrebbe da scrivere su questo, quindi riflettete su questo. Ora, il Signore viene nella gloria se noi, pensa Paolo, siamo capaci di sperare sinceramente in questo avvenimento. La fede quindi si fonda non sulla certezza ma sulla speranza, e questo è il primo punto fondamentale. C'era anche nell'Antico Testamento la speranza del Messia, quindi c'è una continuazione, c'è una continuità. Ora, e allora Paolo sembra voler affermare che prima di tutto c'è la speranza. È su questa parola chiave che si fonda il messaggio della salvezza, allora, la speranza. Perché usiamo il punto interrogativo? Ma perché lo usa anche Paolo. Tutti quelli, scrive Paolo, che hanno coltivato la speranza della parusia, nella venuta gloriosa del Signore, parteciperanno al suo trionfo sul male e sulla morte. Quindi, scrive Paolo ai Tessalonicesi, il senso della vita cristiana è dato dalla speranza nella parusia, nella venuta gloriosa del Signore. Ma, aggiunge Paolo, la speranza, che cosa significa sperare? Deve essere alimentata quotidianamente con la carità, con l'amore solidale, con l'agape, perché è con gli atti di solidarietà, con l'agape, che si manifesta la fede. Ma in questo caso, allora, Paolo sembra voler affermare che prima di tutto c'è la carità. E allora è su questa parola chiave che si fonda il messaggio della salvezza? Sulla carità? L'agape? Perché dobbiamo usare i punti interrogativi? Perché per fortuna Paolo, con le sue aporie, vedete, le sue contraddizioni intellettuali, ci invita a riflettere. Lui, dal modo in cui è costruito il testo, non decide che cosa viene prima, perché concepisce la speranza, la fede, la carità come componenti sinergiche. Purtroppo qualche secolo dopo, sul primato dell'una e dell'altra, a seconda dell'esegesi che sul testo verrà fatta, si misurerà l'ortodossia. Ma questa è un'altra storia che studieremo e che ci porta fuori dall'ellenismo. Allora sorgeranno i gruppi vari. No, c'è prima la preferenza, no, c'è prima la fede, no, c'è prima... E allora purtroppo si metterà mano anche alle armi. Questa è un'altra storia che dovremmo studiare. Nella prima lettera ai Tessalonicesi Paolo sviluppa un tema significativo mettendo in evidenza due parole chiave tratte dal linguaggio popolare della Koinè ellenistica, dicevamo. La prima, come abbiamo studiato, è la parola parusia. La seconda è la parola anastasis o anastasia. Sappiamo tutti che il termine anastasis significa riportare in vita, e quindi la parola anastasia significa in senso traslato risurrezione, no? Rinascere ad una vita qualitativamente nuova. E questa parola sotto forma di nome proprio, Anastasia, noi la troviamo spesso nella letteratura, in particolare nei romanzi russi. Nell'Idiota di Dostoevskij c'è una Anastasia, e non si chiama così a caso. Dostoevskij non la chiama così a caso. Lo incontreremo prossimamente, il prossimo anno, il prossimo viaggio, questo testo. E Anastasia, le Anastasie non portano mai questo nome a caso, c'è spesso una precisa ragione allegorica che vuole raffigurare soprattutto la rinascita, cioè rappresentano una vita qualitativamente nuova. Le parole parusia, il ritorno glorioso del Signore, e Anastasia, una vita qualitativamente nuova, presenti nel testo della prima lettera ai Tessalonicesi, della quale tra poco leggeremo alcuni frammenti inerenti alla riflessione che stiamo facendo, supportano il concetto della speranza. E allora, prima di tutto, c'è la speranza che alimenta la fede e la carità, ma guardate, l'anastasia, quindi l'idea della risurrezione, è anche un ideale che richiama la fede, perché la fede è un ideale. E allora, prima di tutto, c'è la fede che alimenta la speranza e la carità. Vedete, il pensiero cristiano è plurale, presenta una pluralità di soluzioni alla sua origine, nelle lettere di Paolo. C'è poi un altro punto nodale nel testo della prima lettera ai Tessalonicesi, di cui fra poco leggeremo alcuni frammenti. Guardate sul punto 7, nel versetto 14 del capitolo 4 della prima lettera ai Tessalonicesi troviamo una parola proveniente dal lessico popolare del greco ellenistico, dalla koinè ellenistica, ed è la parola ktaste. Il dittongo ai in greco si legge la parola ktaste è un termine comune che ha più di un significato. Ora, ci soffermiamo su questa parola, guardate, per mettere prima di tutto in evidenza la capacità che ha Paolo di Tarso nell'avvalersi del glossario del dizionario ellenistico. La parola ktaste letteralmente significa vaso, ma significa anche corpo e significa anche moglie. Oh, perbacco. Voi capite che in relazione a molti termini del significativo vocabolario ellenistico creato da Paolo di Tarso, si è determinato nel corso dei secoli uno scontro esegetico e un forte dibattito di natura interpretativa. Difatti, prima del Concilio Ecumenico Vaticano II, nella traduzione del termine ktaste veniva privilegiata la parola corpo, che ciascuno sappia mantenere il proprio corpo e via. E questa scelta presuppone una visione più individualistica della vita cristiana, no? Poi la traduzione in lingua corrente della letteratura dei Vangeli, che è stata fatta dopo il Concilio Ecumenico Vaticano II, ha privilegiato nella traduzione del termine ktaste la parola moglie, ognuno sappia vivere con la propria moglie. Allora, anche se c'è chi fa notare giustamente che la moglie, vista in modo allegorico come un vaso, fa pur sempre pensare ad un elemento subalterno, tuttavia questa traduzione presuppone una visione più solidale della vita cristiana, cioè orientata verso le relazioni umane, con un ammonimento per la realizzazione dell'amore solidale e con un riferimento al rispetto della dignità della donna. Ora, la scelta e l'uso da intellettuale ellenista che Paolo di Tarso nel suo epistolario fa delle parole, vedete, è molto significativo. La parola chaste, che per noi ora funge da esempio emblematico, guardate, potremmo farne decine e ne faremo altri di questi esempi, no? Questa parola nel suo significato di vaso sembra voler evocare la speranza, elpis, che alimenta la fede e la carità, mentre nel suo significato di corpo sembra voler richiamare la fede, pistis, che alimenta la speranza e la carità, che poi nel suo significato di moglie sembra far riferimento all'amore solidale, all'agape, alla carità che alimenta la speranza e la fede. Vedete, c'è una pluralità di soluzioni, Paolo nel suo epistolario presenta una pluralità di soluzioni, no? E questo è bello, perché l'esegetica si è scatenata poi intorno all'interpretazione delle lettere di Paolo. E ora leggiamo una serie di brani dalla prima lettera ai Tessalonicesi per constatare come emerga già dal primo scritto di Paolo di Tarso un significativo catalogo di termini comuni: parusia, anastasis, elpis, pistis, agape, che sono mutuati dal glossario dell'ellenismo e trasformati in eloquenti parole chiave a servizio di una nuova letteratura. Una letteratura capace, guardate, nel giro di qualche secolo di spaccare la storia in due. Ora, queste parole, parusia, anastasis, elpis, pistis, agape, parole comuni nel glossario dell'ellenismo, quasi mai studiate all'interno del loro contesto culturale, proprio quello ellenistico, hanno finito per non dire quasi più nulla, nonostante la loro carica valoriale. E a questo proposito tornano alla mente le parole scritte da Don Milani nel suo primo libro intitolato Esperienze pastorali del 1956. Per evangelizzare occorre alfabetizzare. E leggiamo allora dalla prima lettera ai Tessalonicesi. Quanto a me, fratelli, da poco ero stato costretto a separarmi da voi e già avevo un gran desiderio di rivedervi. Ero lontano materialmente, ma non col cuore. Ero impaziente di rivedervi, così più di una volta ho pensato di venire personalmente, ma Satana me lo ha impedito. Comunque voi, proprio voi, siete la mia speranza, la mia gioia, il segno di vittoria che potrò presentare con orgoglio davanti al Signore nostro Gesù quando verrà. Sì, la mia gloria e la mia gioia siete voi. Non riuscivo a sopportare quella situazione, allora decisi di rimanere io solo ad Atene e di mandare da voi Timoteo, nostro fratello nella fede. Egli lavora al servizio di Dio per diffondere il Vangelo. Ve l'ho mandato per fortificarvi e per incoraggiarvi nella vostra fede, perché nessuno si lasci spaventare dalle persecuzioni che deve affrontare. Sapete bene che per noi le persecuzioni sono una cosa normale. Già quando ero tra voi vi avevo detto che avremmo dovuto essere perseguitati, e come sapete quel che vi ho detto è realmente accaduto. Dunque io non riuscivo più ad aspettare, così vi ho mandato Timoteo per avere notizie della vostra fede. Avevo paura che il demonio avesse potuto prendervi nella tentazione e che tutto il mio lavoro tra voi fosse diventato inutile. Ma ora Timoteo è tornato e mi ha portato buone notizie della vostra fede e del vostro amore. Egli mi ha detto che avete sempre un buon ricordo di me e che desiderate rivedermi come io desidero vedere voi. Così, fratelli, con la vostra fede mi avete consolato, mi avete liberato dall'angoscia e dalla sofferenza che provavo pensando a voi. Ora io mi sento rivivere sapendo che voi rimanete fermamente uniti al Signore. Vedete, la scrittura è terapeutica. E non so come ringraziare Dio, e chiedo con insistenza di poter rivedere i vostri volti, di potervi dare ciò che ancora manca alla vostra fede. Dio stesso, che è nostro Padre, Gesù, nostro Signore, mi aprano una strada per venire fino a voi, e il Signore faccia crescere tutti voi con abbondanza nell'amore tra voi e nell'amore verso tutti, così come anch'io vi amo. I vostri cuori siano forti, in modo che possiate essere santi e perfetti davanti a Dio nostro Padre, quando il nostro Signore Gesù verrà come con tutti i suoi santi, cioè con tutti quelli che sono morti nella speranza della sua venuta. Santi. Per il resto, fratelli, voi avete imparato da noi come dovete comportarvi per piacere a Dio. E già vi comportate così. Ma ora, in nome del Signore Gesù, io vi prego, vi supplico di migliorare ancora, perché voi sapete quali sono le istruzioni che vi ho dato da parte del Signore Gesù. Questa è la sua volontà. Vivete in modo degno di Dio, e quindi siate lontani da ogni immoralità. Ognuno sappia vivere con la propria moglie con santità e rispetto, senza lasciarsi dominare da ingenue passioni, da indegne passioni, come fanno invece i pagani che non conoscono Dio. In queste cose nessuno deve offendere o ingannare gli altri. Ve l'ho già detto, io vi ho già avvertiti seriamente, il Signore punisce chi commette questi peccati. Dio non ci ha chiamati a vivere nell'immoralità, ma nella santità. Perciò chi disprezza queste istruzioni non disprezza l'essere umano, ma Dio, che vi ha dato il suo Spirito Santo. Per quanto riguarda l'amore fraterno, non avete bisogno che io vi scriva nulla. Voi stessi infatti avete imparato da Dio ad amarvi gli uni gli altri e manifestate questo amore verso tutti i nostri fratelli che abitano nell'intera Macedonia. Ma io vi incoraggio a fare sempre meglio. Fate il possibile per vivere in pace, curate i vostri impegni e guadagnatevi da vivere con il vostro lavoro, come vi ho insegnato. Così quelli che non sono cristiani avranno rispetto del vostro modo di vivere, e voi non sarete di peso a nessuno. Fratelli, voglio che siate ben istruiti su ciò che riguarda i morti. Non dovete continuare ad essere tristi come gli altri, come quelli che non hanno nessuna speranza. Noi crediamo che Gesù è morto e poi è risuscitato. Allo stesso modo, crediamo che Dio riporterà alla vita, Anastasis, insieme con Gesù, quelli che sono morti credendo in Lui. Come ci ha insegnato il Signore, io vi dico questo: noi che siamo vivi e che saremo ancora in vita per la venuta del Signore, parusia, non avremo alcun vantaggio su quelli che saranno già morti. Infatti, in quel giorno sentiremo un ordine, la voce dell'arcangelo, il suono della tromba di Dio, si prende dall'Antico Testamento, dal libro di Daniele. Il Signore scenderà dal cielo, e allora quelli che sono morti credendo in Lui risorgeranno per primi. Noi che saremo ancora vivi saremo portati in alto tra le nubi insieme con loro per incontrare il Signore, e da quel momento saremo sempre con il Signore. Dunque consolatevi a vicenda con questi insegnamenti. Non è il caso, fratelli e sorelle, che io vi dica quando questo accadrà. Voi stessi sapete bene che il giorno del Signore verrà improvvisamente, come un ladro di notte, quando la gente dirà: ora è tutto tranquillo e sicuro. Proprio allora il disastro li colpirà improvviso come i dolori del parto, e nessuno potrà sfuggire. Ma voi, fratelli, non vivete nelle tenebre, e quindi quel momento non vi prenderà di sorpresa come un ladro. Tutti infatti siete dalla parte della luce del giorno. Noi non siamo dalla parte delle tenebre della notte. Di conseguenza non dobbiamo rimanere addormentati come gli altri, dobbiamo rimanere svegli e pronti. Quelli che dormono è di notte che dormono, quelli che si ubriacano lo fanno di notte, ma noi che siamo dalla parte del giorno dobbiamo essere pronti. La fede e l'amore siano la vostra corazza, e la speranza della salvezza sia il nostro elmo, perché Dio non ci ha destinati a subire la sua condanna, ma piuttosto a possedere la salvezza per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. Egli è morto per farci vivere con Lui, sia che siamo morti o vivi quando Egli verrà. Perciò incoraggiatevi e aiutatevi a vicenda, come già fate. Vedete, Paolo nella prima lettera ai Tessalonicesi parla di gioia, parla di amore fraterno, solidale, parla di speranza nella salvezza, evoca la luce del giorno. E Dostoevskij, parafrasando nelle forme e nei contenuti la letteratura dei Vangeli, si domanda drammaticamente dove sia finita, dopo 2000 anni di cristianesimo, la forza propulsiva delle parole salvifiche contenute nell'epistolario di Paolo di Tarso. Come mai non abbiamo fatto tesoro di queste cose? No, eppure facciamo culti, riti, no, c'è tutto un apparato, no, intorno a noi, no? Ecco, lì parla della Chiesa ortodossa, poi delle altre chiese, del cattolicesimo, del luteranesimo, fa un'analisi in generale in modo molto ampio. E allora, per concludere, continuiamo a leggere il capitolo intitolato Ribellione dai fratelli Karamazov. Coraggio. Vi racconto, disse Ivan, solo un'altra scenetta. C'era allora, agli inizi dell'Ottocento, un generale di vaste aderenze e ricchissimo latifondista, ma sai, di quelli che ritirandosi dal servizio a riposo avevano quasi quasi la convinzione di essersi guadagnati diritto di vita e di morte sui loro sudditi. Orbene, se ne stava questo generale nel suo possedimento di 2000 anime e faceva il padre eterno trattando i modesti vicini come suoi parassiti e buffoni. Ai canili centinaia di bestie e un centinaio di canottieri, tutti in divisa, tutti a cavallo. Quando ecco che un ragazzo della servitù, un ragazzetto di 8 anni al massimo, tira così giocando un sasso e rovina la zampa all'ebriero preferito del generale. Come mai il cane mio preferito si è azzoppato? Gli vanno a riportare che proprio quel ragazzo gli ha tirato un sasso e gli ha rovinata la zampa. Ah, sei stato tu? Lo squadrò il generale. Pigliatelo. Lo pigliarono in braccio la madre e tutta la notte lo lasciarono chiuso nel canile. Al mattino, appena giorno, esce fuori il generale, parato di tutto punto per la caccia, monta a cavallo, circondato dai parassiti, dai cani, dai canottieri, dai cacciatori, tutti a cavallo. Intorno era stata radunata per assistere all'esempio la servitù e innanzi a tutti la madre del ragazzo colpevole. Portano fuori dalla gabbia il ragazzo, era una fosca, fredda, nebbiosa giornata d'autunno, di quelle famose per la caccia. Il generale ordina che il ragazzo sia spogliato. Il bambino viene spogliato nudo, trema tutto, è fuori di sé dal terrore, non osa mandare un lamento. Cacciatelo innanzi, comanda il generale. Corri, corri, gli gridano i canottieri. Il ragazzo si mette a correre. A tu, acchiappalo, grida il generale, e gli lancia dietro tutto lo squadrone di cani da presa. Lo fece raggiungere sotto gli occhi della madre e i cani sbranarono il bambino a pezzi. Pare che il generale sia stato interdetto. Ebbene, che si sarebbe dovuto farne? Fucilarlo? Per soddisfare il senso morale si sarebbe dovuto fucilarlo? Parla, piccolo Alyosha. Fucilarlo, disse Alyosha a mezza voce. Qui manca la parola voce, ma Alyosha mancava. Alzando lo sguardo al fratello. Bravo, ridette Ivan come esultando. Ma bene, il mio asceta. Dunque, guarda un po' che diavoletto ti s'annida nel cuore, Alyosha Karamazov. Ho detto una balordaggine, ma... E questo è l'importante, che c'è un ma, gridò Ivan. Sappi, novizio mio, che le balordaggini sono più che necessarie su questa terra. Sulle balordaggini poggia il mondo. Noi sappiamo quel che sappiamo. Che cosa sai tu? Io non comprendo nulla, continuò Ivan, come se delirasse. Io voglio attenermi al dato di fatto. È gran tempo che ho deciso di non comprendere perché tradirei i fatti, e invece io ho deciso di attenermi al dato di fatto. A che scopo tu mi stai tentando? Esclamò Alyosha, lancinato dal dolore. Me lo dirai una buona volta. Certo che te lo dirò. Ivan restò in silenzio un momento col viso pieno di tristezza. Stammi a sentire, ho preso i bambini soli perché la cosa riuscisse più evidente. Delle altre lacrime umane di cui è imbevuta la terra intera, dalla scorta fino al centro, non dirò nulla. Io sono una cimice e lo riconosco con la massima umiltà che non posso intendere un bel nulla delle ragioni per cui il mondo è composto così. Si vede che gli stessi esseri umani li avranno colpa. Gli era stato dato il paradiso, loro hanno voluto la libertà e hanno rapito il fuoco al cielo, pur sapendo che sarebbero stati infelici. Non è dunque il caso di averne pietà. Io so che la mia miserabile, terrestre, intelligenza euclidea, che la sofferenza c'è, che tutto scorre via e che viene a controbilanciarsi. Quel che occorre a me è una sanzione suprema che sia non già nell'infinito, indeterminata nel luogo e nel tempo, ma proprio qui, su questa terra, e che la veda io con i miei occhi. Io ho avuto fede e io voglio vedere con gli occhi miei, e se a quel tempo sarò morto, ebbene, che mi si faccia risuscitare perché se tutto si svolgesse senza che io fossi presente sarebbe un'offesa troppo grossa. Io voglio vedere con gli occhi miei il cerbiatto giacere al fianco del leone e il trucidato alzarsi e abbracciare colui che l'ha ucciso. Io voglio trovarmi lì quando tutti d'improvviso verranno a capire perché il mondo è stato tale qual è. E questo è il desiderio su cui si fondano tutte le religioni della terra. E io dal canto mio ho fede e posso che tutti si debba soffrire per comperare a prezzo di sofferenza la futura armonia. Che c'entrano però i bambini? Me lo dici tu, per favore. È assolutamente incomprensibile perché debbano soffrire anch'essi. La solidarietà nel peccato fra gli uomini, fra gli umani, io la comprendo, ma non già la solidarietà nel peccato con i bambini. Devo rispondere che una verità come questa non è di questo mondo e io non la posso comprendere. Un burlone potrebbe dire che già prima o poi il bambino si farà grande e avrà campo di peccare, ma qui abbiamo innanzi il caso che non si è fatto grande. 8 anni lo hanno fatto sbranare dai cani. Oh, Alyosha, non è che io bestemmi. Comprendo bene quale dovrà essere il fremito della creazione quando ogni cosa nei cieli e sottoterra fonderà insieme in un unico grido di Osanna e tutto ciò che vive e che ha vissuto prorromperà. Giusto sei tu, Signore, da che si sono svelate le tue vie. Certo, quando la madre s'abbraccerà con l'aguzzino che ha fatto sbranare dai cani il figlio suo e tutte e tre inneggeranno tra le lacrime. Giusto sei tu, oh Signore, allora senza dubbio si toccherà l'apice della conoscenza e tutto sarà chiarito, ma appunto qui è l'inciampo, appunto questo non voglio accettare. Vedi, Alyosha, può anche darsi che effettivamente vada così e se risusciterò per vederlo, allora anch'io magari prorromperò con tutti gli altri la vista di quella madre abbracciata al carnefice del suo piccino. Giusto sei tu, oh Signore, ma io non voglio prorompere a questo mondo. A questa suprema armonia oppongo un netto rifiuto. Non vale essa le povere lacrime, fossanche di quel solo bimbo straziato, non vale, perché queste piccole lacrime rimarranno riscattate. Dovrebbero essere riscattate, altrimenti non potrebbe sussistere l'armonia. Ma in che modo? In che modo vorreste mai riscattarle? Ti pare una cosa possibile? Forse col dire che saranno vendicate, ma che me ne faccio della vendetta? Che me ne faccio dell'inferno per i tormentatori? Cosa può rimediare qui l'inferno se quelli ormai li hanno patiti i tormenti? E poi che bella armonia se ci sarà l'inferno. È terribile questo essere nel suo ragionamento lucidissimo. Perdonare voglio io, abbracciare voglio, non voglio già che si soffra dell'altro. E se le sofferenze dei bambini fossero destinate a completare quella somma di sofferenze che era il prezzo necessario per l'acquisto della verità, in tal caso io dichiaro fin d'ora che tutta la verità non vale un tal prezzo. Io non voglio che la madre s'abbracci col carnefice che ha fatto sbranare suo figlio dai cani. Essa non deve usare di perdonargli. Se le pare, perdoni pure al carnefice la propria immensa sofferenza materna, ma le sofferenze del suo bambino, essa non ha il diritto di perdonarle, seppure il bambino stesso le perdonasse a costui. Non voglio l'armonia, per amore stesso dell'umanità, non la voglio. Voglio che si rimanga piuttosto con le sofferenze invendicate. Preferisco io di rimanere nel mio stato di invendicata sofferenza ed implacato sconcerto, dovessi pure non essere nel giusto. Troppo caro, in conclusione, hanno valutato l'armonia. Non è davvero per le tasche nostre pagar tanto d'ingresso. Quindi il mio biglietto d'ingresso io m'affretto a restituirlo. E se appena appena sono una persona onesta, ho l'obbligo di restituirlo il più presto possibile. E così faccio, appunto. Non è che non accetti Dio, Alyosha, ma semplicemente gli restituisco con la massima deferenza il mio biglietto. Questo si chiama ribellione, esclamò Alyosha piano con gli occhi bassi. Ribellione. Non avrei voluto sentire da te una parola simile, disse Ivan in tono penetrante. Non si può mica vivere in stato di ribellione. E invece io voglio vivere. Di tu sinceramente sei tu che chiamo in causa, rispondimi. Supponi che fossi tu stesso a innalzare l'edificio del destino umano con la meta suprema di rendere felici tutte le persone, di dar loro alla fine la pace e la tranquillità, ma per conseguire questo si presentasse come necessario e inevitabile far soffrire perlomeno una sola minuscola creatura, per esempio proprio quella bambinetta che si batteva col piccolo pugno sul petto e sulle sue invendicate povere lacrime fondare codesto edificio. Consentiresti tu a esserne l'architetto a queste condizioni? Parla senza mentire. No, non consentirei, disse piano Alyosha. E puoi ammettere l'idea che gli esseri umani per i quali tu edificasti consentirebbero dal canto loro ad accettare la felicità propria in cambio del sangue ingiustificato d'un piccino straziato, e accettando il patto potrebbero rimanersene in eterno felici? No, non posso ammetterlo, fratello, esclamò d'improvviso Alyosha con gli occhi sfavillati. Tu hai detto un momento fa, esiste in tutto l'universo un essere che avrebbe la possibilità e il diritto di perdonare, ma questo essere esiste ed esso ha potuto perdonare tutti quanti e di tutto quanto, perché lui per primo ha donato l'innocente sangue suo a favore di tutti e in riparazione di tutto. Tu ti sei scordato di lui e invece su lui per l'appunto sta fondato l'edificio, e sarà lui l'unico senza peccato col sangue suo. No, non mi sono scordato di lui. E mi meravigliavo, anzi, mentre si discuteva, come mai tu tardassi tanto a venirmi fuori con lui, giacché comunemente nelle nostre discussioni tutti quelli della parte vostra mettono innanzi lui prima di ogni altra cosa. Sai, Alyosha, ma tu non ridere. Una volta io ho composto un poema, sarà un anno. Se avessi da perdere con me altri 10 minuti io potrei raccontartelo. Hai scritto un poema? No, non l'ho scritto, si mise a ridere Ivan. Mai in vita mia non ho scritto neppure 2 versi, ma questo poema l'ho immaginato e l'ho tenuto a mente con l'entusiasmo. L'ho immaginato, tu sarai il mio primo lettore, o meglio uditore, perché infatti un autore dovrebbe perdere l'occasione sia pure di un unico uditore, ritacciò Ivan. Dunque devo raccontartelo o no? Sono tutto orecchi, disse Alyosha. Il mio poema si intitola Il grande inquisitore. È una cosa strampalata, ma ho piacere di farla sentire a te. La prossima settimana, anche se non è facile da seguire la sua di Dostoevskij stringente, incalzante, rigorosa riflessione, incontreremo il grande inquisitore. Guardate, non sarà difficile entrare in contatto con lui, perché ci tiene d'occhio con molta attenzione, soprattutto tiene d'occhio San Paolo, che ha esaltato il concetto della libertà, no? Che lo ha messo in bocca Gesù di Nazareth, il concetto della libertà. Ora, no, guardate, non si capisce bene Dostoevskij se non si conosce l'epistolario di Paolo di Tarso. Colui che ha il nome di Paolo di Tarso, San Paolo, no? Lo chiamiamo in tanti modi. È un ebreo che si chiama Saul, e il primo significativo tema culturale che ci si propone incontrando questo personaggio, questo scrittore ellenistico di cui vogliamo imparare a leggere l'epistolario, è proprio quello dei suoi nomi: Saul, Saulo, Paulus, Paolo. Quali interrogativi suscitano questi nomi? E perché i nomi, in funzione della didattica, della lettura e della scrittura, sono importanti? Ebbene, di questi temi ce ne occuperemo, di questo e di altri, ce ne occuperemo la prossima settimana, perché l'apprendimento permanente è un diritto e un dovere di ogni persona. La scuola qui è qui, il viaggio continua, il prossimo è il terz'ultimo itinerario di questo percorso che comincia ad avviarsi verso la conclusione. Buonanotte, a corrente numerose. E cominciate a leggere i fratelli Calamari.